Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura del beato Gabriele Maria Allegra, 1907-1976. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, il nostro beato Gabriele Maria Allegra nasce il 26 dicembre 1907 a San Giovanni la Punta in una famiglia, al dire di molti, santa. Lo stesso beato, scrivendo ai suoi anni più tardi, rileverà: «La nostra famiglia è stata ed è amata dalla Madonna. La mamma nacque accanto alla chiesuola della Ravanusa e il padre nel quartiere della Madonna delle Grazie. Alla Punta noi crescemmo all'ombra della Santissima Vergine della Ravanusa, a Valverde siete accanto alla Mamma Celeste». La famiglia Allegra, devotissima della Madonna, era la custode del predetto piccolo santuario della Ravanusa. Il padre non sapeva passare davanti a una chiesa senza entrarvi a salutare la Madre di Dio, e ogni anno montava la guardia la notte sul 15 agosto davanti all'immagine dell'Assunta nello stesso santuario. 8 figli vennero ad allietare quel focolare domestico intriso di vita di fede e di pietà, 4 maschi e 4 femmine. L'ultima delle femmine morirà poco dopo la nascita, 2 sorelle si faranno missionarie francescane di Maria e un fratello entrato in seminario morrà 19enne, definito da tutti per la sua bontà, innocenza e pietà, un altro San Luigi Gonzaga, un altro San Stanislao Kostka. Il padre, Rosario Allegra, era un contadino, lavorava nei campi come mezzadro, coltivando anche un piccolo fazzoletto di terra di sua proprietà. La mamma invece si occupava delle faccende di casa e dei figli, dell'educazione dei figli. Il nostro beato era il primogenito e ricevette al battesimo il nome di Giovanni Stefano. Quindi il nome con cui è conosciuto, Gabriele Maria Allegra, è il nome che riceverà più tardi da frate. Di carattere socievole, gioioso e sereno, di intelligenza vivace, pronta e perspicace, sempre sorridente, mostrava per la sua età un insolito amore allo studio e la disponibilità al lavoro in campagna o nelle faccende domestiche. A scuola si distingueva per il profitto e la condotta. Era anche il primo dei chierichetti nella partecipazione quotidiana alla celebrazione eucaristica. Nel 1914 si accostò al sacramento della prima comunione e 2 anni dopo ricevette il sacramento della confermazione, cioè della cresima. Dalla famiglia imparò ben presto la fiducia nella provvidenza, la familiarità con la parola di Dio e l'amore alla Madonna. La madre era anche un'assidua lettrice delle vite dei santi e gli esempi dei santi sapeva trasmetterli, trasfonderli anche ai figli. Nella recita del Santo Rosario in famiglia era il nostro beato che desiderava guidarlo, tenendo in mano la coroncina e annunciandole i misteri. Alla fine era solito prendere un santino della Madonna e leggeva quanto vi era scritto sul retro. Poi parlava di lei con una disinvoltura e un interesse sorprendenti. Volentieri si recava alla chiesetta della Ravanusa e se vi andava da solo e non gli era possibile entrarvi perché la porta era chiusa, guardava la bella immagine della Madre Celeste dal buco della serratura e teneramente la pregava. Ricamando alla mente questi ricordi, più tardi, con grande nostalgia, scriverà: «Penso alla chiesetta della Ravanusa, alla quindicina, ai fioretti che si facevano durante essa, alla processione della vigilia che partiva dalla chiesa madre, alla veglia notturna di mio padre ai piedi della Vergine, alla festa dell'indomani e soprattutto alle innumerevoli grazie che ai piedi di quell'altare in quella chiesetta tutta la famiglia ha ricevuto. Se fisso poi l'attenzione alle grazie che ivi ho ricevuto, mi confondo e smarrisco. Da giovane, la beata Lucia Mangano, incontrandolo e notando in lui una vivacità eccessiva, lo ammonì. «Ma Giovannino, che facciamo? Non va bene!» Il piccolo rimase pensoso. Poi chiese alla mamma di poter essere accompagnato Valverde a confessarsi dai padri agostiniani e fu dopo quella confessione che manifestò il desiderio di farsi frate. Sembra qui quasi di vedere, diciamo, una somiglianza con la vita di San Massimiliano, anche lui alquanto vivace, anche lui ripreso dalla madre, che poi pensieroso rientra in se stesso, prega davanti all'altarino della Madonna e la Madonna gli appare mostrandole le due corone. Anche qui, ecco, il nostro beato è ripreso da una beata, la beata Lucia Mangano, che lo ammonisce, e l'ammonizione di questa suora, ecco, penetra nel suo cuore, rientra in se stesso, si confessa e decide di farsi frate. Tuttavia gli restò l'innata vivacità e non lasciò affatto per questo l'amore per il gioco, dice il biografo, sì che la gente diceva: «Altro che seminarista, un birro diventerai, con codesto tuo essere sempre per i vicoli e per le piazze». La madre, anche per questo, assentendosi per le faccende domestiche, lasciando a casa i figli, chiudeva a chiave la porta. Un muro alto più di 2 metri cingeva la casa. Appena la madre però si allontanava, ecco l'uno o l'altro compagno venire in cerca di Giovanni, ed egli l'incitava a scavalcare il muro. E allora il gioco durava fino a quando si pensava sarebbe tornata la madre. Tra le testimonianze della sua puerizia, fanciullezza, leggiamo che, trovata una volta della polvere da fucile nascosta dal padre, la utilizzò tutta per fare cartocci che, infilati nei buchi dei muri che circondavano l'abitazione, la faceva scoppiare con immenso piacere. Era alquanto dispettoso. Un giorno col fratello scavò in accordo una buca, poi la copersero. Chiamarono la sorella, la bendarono e l'incitarono: «Cammina, cammina, vedrai com'è bello!» E la sorellina, stando al gioco, poco dopo cadeva nella buca dolorante e piangente, mentre il nostro Giovannino se la rideva a crepapancia. Intanto concludeva la quarta elementare. Un'amica della madre era rimasta colpita alla vista di una fila di ragazzi che, vestiti della tonachina e cinti del cordiglio, a piedi scalzi, ad Aci San Antonio, accompagnavano un defunto all'ultima dimora. E con viva emozione gliel'aveva riferito, entusiasmandola. Poco dopo, parlandone in casa, la madre, rivolta a Giovanni e a suo fratello Sebastiano, chiese: «Volete farvi monaci?» Sebastiano stette muto, ma Giovanni invece, saltando di gioia impaziente, rispose: «Pronto. Dove, mamma? Quando?» La mamma allora prese a dire: «Ma per essere monaci bisogna lasciare i genitori, i fratelli, le sorelle, andare scalzi, fare una vita aspra». Ma Giovanni continuava a saltare e a dire: «Non importa, vado subito». Quando fu ora di fare i preparativi, venne però la spagnola, il contagio che miete tante vittime in Italia e anche in Sicilia, e si dovette rimandare l'entrata al Collegio Serafico di San Biagio in Arcileale al 14 dicembre 1919. Lì vi rimase per 4 anni, dal 1919 al 1 ottobre 1923, allietando quell'ambiente col suo carattere generoso, volitivo e gioviale. Fin da allora, dirà un testo autorevole, il suo comportamento rivelava una gioia interna soprannaturale. L'intelligenza e l'amore allo studio gli consentivano di brillare tra i condiscepoli, che trattava con una certa superbietà che smetterà presto, tuttavia. Durante le vacanze del 1921 al paese nativo fu invitato in seminario e, poiché vestiva da fratino, i seminaristi lo disprezzavano. «Perché ti fai frate?» gli domandavano. Allora essi rispose, parlando dell'eccellenza della vita religiosa, citando i santi padri, tra gli altri San Gregorio Nazianzeno, Sant'Agostino, lasciando tutti sbalorditi nel vedere come citasse tutti quei brani a memoria, e dicevano: «Sembrava che le avesse cucite in testa quelle citazioni». Riferisce un altro testo: quando Giovanni per le feste pasquali e natalizie veniva a casa, era ad esempio a tutto il paese. C'era chi diceva: vado in chiesa per veder pregare quel fratino, sembra un angelo. E in casa s'affollava la gente che voleva sentirlo parlare. In genere egli parlava di San Francesco d'Assisi o comunque di spiritualità soltanto. Quindi vediamo come ben presto, ecco, davvero abbia saputo correggere i difetti del suo carattere, moderare la sua eccessiva vivacità e crescere, maturare nella via di Dio. In procinto di entrare in noviziato, il 1 ottobre del 1923, Giovanni scriveva ai suoi: «Sono partito da Acireale, dove ho passato quasi 4 anni dei più belli della mia vita, e sono partito con le lacrime agli occhi. Quando vi arriverà questa lettera, io sarò a Bronte, nel solitario convento di Bronte, circondato d'una natura lussureggiante e poetica. Vi scriverò il giorno della vestizione». La sera di quello stesso giorno varcava la soglia del convento di San Vito, dove il 13 ottobre del 1923 vestiva il saio dei frati minori prendendo il nome nuovo di Gabriele Maria. Devozione alla Madonna, raccoglimento interiore, mortificazione e amore a San Francesco furono i cardini della sua vita spirituale. Un confratello che già aveva notato l'esemplare vita di Giovanni Fratino, osservandolo poi da novizio, osservò che era divenuto più raccolto, più riflessivo, più spirituale, e parlandone con gli altri si chiedeva: «Che è successo nel cuore di questo giovine che sembra un santo? C'è stato in lui un cambiamento, anzi, un elevarsi del tono spirituale». In effetti, ecco, santi lo si diventa corrispondendo alla grazia di Dio, sforzandosi di vincere le proprie mancanze, i propri difetti, lottando contro il peccato, rivestendosi invece di virtù. Durante il passaggio in Sicilia nel 1924 di una reliquia di San Francesco Saverio, il grande missionario dell'Oriente, sentì accendersi in lui i primi germi della vocazione missionaria. Intanto, il 20 ottobre 1924, l'indomani della sua professione, con cui si legava a Dio con i voti di povertà, castità e obbedienza, ritornò ad Acireale nel convento di San Biagio per riprendere gli studi umanistici e filosofici. Il convento era la sede anche del liceo delle province minoritiche di Sicilia e contemporaneamente allo studio della filosofia gli fu affidato la cattedra di francese al ginnasio e di supplente di latino e greco. Nel frattempo consolidava la sua vocazione missionaria, nutrendola attraverso buone letture, così scrive. Questa santa vocazione, cioè missionaria, forse nacque in me alla traslazione del braccio di San Francesco Saverio in Sicilia, e certo si consolidò leggendo la rivista allora fondata dal pio ardente padre Cipriano Silvestri, le missioni francescane e altre pubblicazioni dedicate all'apostolato in mezzo agli infedeli. Ricordo ancora la profonda impressione che fra queste mi fecero le biografie del beato Teofane Venard, del beato Giovanni da Triora e di San Francesco Solano, tutti santi missionari. Ma forse, continua il nostro beato, il libro provvidenziale che mi fece prendere la decisione di essere missionario in mezzo agli infedeli fu la storia di un'anima di Santa Teresa del Bambino Gesù. Colpisce, no? Come una santa tutta dedita alla contemplazione abbia instillato in lui l'amore alle missioni. In effetti, Santa Teresa voleva essere il cuore pulsante che porta l'ossigeno, la grazia ai fratelli missionari che sono le mani, i piedi di Gesù. Ancora, continua il nostro beato, a spingerlo alla vocazione missionaria fu anche la lettera del padre ministro generale Bernardino Klumper, nella quale dichiarava di voler sempre favorire le vocazioni missionarie anche se i bisogni delle province sembravano estremi. Proprio per rispondere alla chiamata di Gesù: andate, annunciate, predicate il Vangelo a tutte le creature, fate tutti i miei discepoli. Nel settembre 1926 lo troviamo a Roma, dove è stato inviato con i confratelli studenti candidati alle missioni nel Collegio Internazionale dell'Ordine. E gli scrive: «La prima edificante e indimenticabile impressione fu la cordiale e tanto spontanea umiltà del padre Zaccaria, che scese in portineria, si mise sulle spalle la mia valigia e mi accompagnò alla stanzetta destinatami nella piccionaia, come eran dette le stanze dei giovanissimi, site all'ultimo piano. Vi dimorai per 3 anni, forse i più belli e decisivi della mia vita». Intanto il beato andava sempre più legandosi indissolubilmente all'ordine e alla chiesa. Dopo la sacra tonsura e gli ordini minori, ricevuto il suo diaconato, il 25 luglio del 1929 emetteva la sua professione solenne. Dopo aver ricevuto il diaconato, il 20 luglio del 1930 veniva ordinato sacerdote, che non aveva ancora compiuto, pensate, 23 anni, quindi davvero giovanissimo. Negli anni che precedettero la sua ordinazione si venne a commemorare in collegio il 6° centenario della morte di frate Giovanni da Monte Corvino, anche lui un grandissimo missionario francescano, il primo arcivescovo di Pechino. E il beato così scrive: «Durante la solenne accademia, in onore di questi, tenuta nella vecchia aula magna del Collegio Sant'Antonio, parlarono, se ben ricordo, Monsignor Giarre, che poi sarebbe morto martire nella persecuzione comunista, arcivescovo di Sinanfu, e il padre Silvestri. Per me il discorso di quest'ultimo fu come una miccia accesa lanciata in una polveriera. Egli paragonò le lettere del beato Giovanni, da Montecorvino, a quelle di San Paolo, e fece notare il suo grandissimo apostolato dimostrato traducendo in cinese o forse in mongolo il Salterio, cioè i Salmi, e i Vangeli. Peccato, soggiungeva l'oratore, che un'opera così preziosa sia ormai perduta». Passato 1 anno e mezzo o 2, venne a studiare, è sempre il beato che scrive nelle sue memorie, nel collegio di Sant'Antonio il padre Giovanni Battista Caose Chan, del quale diventai subito amico e al quale chiesi tante notizie a proposito della Bibbia cinese. Egli mi disse che la versione del Da Monte Corvino non esiste più, che noi cattolici possediamo soltanto la versione del Nuovo Testamento e che per quella del Vecchio Testamento s'aspetta, secondo il voto del Concilio Plenario Cinese di Shanghai del 1924, che venga nominata una commissione di periti che doni alla Chiesa che è in Cina la versione della Bibbia. Aggiunse che i protestanti invece posseggono una loro versione, anzi parecchie versioni, alcune essendo state fatte nei principali dialetti dell'immensa regione cinese. «Fu questa per me, scrive il beato, un'altra forte scossa elettrica. Se i protestanti, per amore della parola di Dio, hanno tradotto la Bibbia in cinese, perché i cattolici non possono fare altrettanto? Tal lavoro deve essere tanto più facile ai cattolici che confidano nella sede sapienze, cioè nella Madonna, colei che è la sede della sapienza». Così, scrive il beato, un biennio avanti di partire per la Cina, la mia decisione era presa. Andrò in Cina per tradurre la Sacra Scrittura. Così, quando si recò al suo paese, dopo l'ordinazione sacerdotale, per celebrare le prime messe, alla solennità dell'Assunzione si recò al santuario della Madonna della Ravanusa, dove implorò la sapienza e la luce dell'intelletto, promettendo alla Madonna di tradurre la Bibbia in cinese. Scrive: «Quando tornai in paese per cantare la mia prima messa, tante volte celebrai e pregai davanti alla Madonna della Ravanusa, la mia Madonna, verso la quale la nostra famiglia tuttora nutre tanta devozione. E la preghiera che le rivolgevo quasi 1 anno dopo, se mai merita un tal nome, fu un discorso parecchio arruffato circa il mio proposito di lavorare alla traduzione della Bibbia. Le facevo presenti, come se la Madre Celeste non le conoscesse, le mie deficienze. Non conoscevo ancora abbastanza la lingua ebraica, non avevo condotto a termine il corso d'esegesi né del Vecchio né del Nuovo Testamento. Le confidavo inoltre che non sapevo nulla di cinese, che la mia salute non era di ferro, che spesso nelle comunità si perdeva del tempo e io non sapevo ancora organizzare bene il mio per impiegarlo nello studio. Insomma, dissi alla Madonna della Ravanusa tutti i miei desideri, le mie pene e anche i miei propositi. Mi parve che la Madonna mi comprendesse, mi benedicesse e mi promettesse la sua materna assistenza. Rientrò a Roma, dopo queste prime messe nel suo paese, e cominciò a frequentare il quinto anno di missionologia, ma lo interruppe per seguire un corso di approfondimento voluto dal padre generale in vista della sua designazione come insegnante di Sacra Scrittura al seminario regionale di Hankou. In realtà non portò a termine neanche questo corso, scrive. Verso la fine dell'aprile 1931 accadde un fatto umanamente imprevedibile. Il padre maestro mi disse che il segretario generale delle missioni gli aveva comunicato da parte del ministro generale che era urgente la mia partenza per la Cina per assumervi, l'anno dopo, cioè nel 1932, la direzione del seminario minore di Hengyang. Parve il crollo di ogni mia speranza. Per un momento mi attraversò la mente il pensiero che il Signore non mi avesse chiamato per l'opera della Bibbia cinese, ma fu solo un momento che subito mi accorsi che questa era una prova che bisognava superare, che dovevo restare fedele alle mie promesse, specialmente a quella fatta alla Madonna, che avrei lavorato sempre, fino a quando non avessi condotto a termine la versione cinese della Sacra Scrittura. Cioè il fatto che era stato designato alla direzione del seminario minore gli sembrava che fosse incompatibile con la traduzione della Bibbia, che evidentemente richiede molto tempo. Comunque, dopo aver assistito alla fiaccolata notturna in piazza San Giovanni a commemorazione del sedicesimo centenario del Concilio di Efeso, con il padre Salamone si avvia verso l'Oriente. Partì dal porto di Brindisi la notte del 31 maggio 1931, approdò a Shanghai i primi di luglio e da qui proseguì sempre via nave lungo il fiume Giallo, raggiungendo il porto di Hankou, da dove proseguì via terra fino a Hengyang. Vi giunse il giorno del primo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Si mise subito a studiare il cinese, egli stesso scrive: «Mi feci un orario personale basato su questi principi, voler poco ma volerlo a ogni costo, non perder tempo, studiare il cinese e la sinologia, cioè storia, geografia, eccetera, per 5 ore al giorno, altre 3 ore impiegarle nello studio della Sacra Scrittura, greco, ebraico, esegesi, il tempo che ancora mi restava darlo alla vita spirituale, preghiera, ufficio divino, lettura spirituale, eccetera». A 3-4 mesi dall'arrivo poteva ormai esercitare il suo ministero sacerdotale con disinvoltura, predicando in cinese e confessando. «Mi alzavo», scrive, «ben presto, riposavo alquanto nel pomeriggio e andavo a letto alle 23 e a volte a mezzanotte. Quando i ragazzi erano ormai coricati e addormentati, mi recavo a benedirli recitando le litanie della Madonna e il Magnificat. Poi tornavo nella mia cella a studiare». Bello, no? Questo benedire i ragazzi invocando su di essi l'intercessione di Maria. Dopo varie ricerche e studi, finalmente l'11 aprile 1935, festa della Beata Maria Vergine Addolorata, da solo dava inizio alla traduzione della Bibbia e continuò questa impresa persino sotto i bombardamenti della seconda guerra sino-giapponese, scoppiata il 7 luglio 1937 e terminata nel 1945. Scriveva: «La provvidenza voleva che io lavorassi in quelle circostanze. Non era quindi il caso di fare difficoltà». Aggiungeva: «Compresi in quei giorni le parole del beato Teofane Venard: il cuore in alto, lo sguardo al cielo, la mano alla vanga, bisogna lavorare». Pio XI, ricevendo nella visita ad Limina il vicario apostolico Raffaelangelo Palazzi, anche lui francescano perché quasi tutte le missioni erano rette appunto dai francescani, anche i vescovi venivano scelti spesso, sovente tra i francescani, Ecco, quando questo vicario apostolico giungeva dal Papa Pio XI e gli parlava del fatto che il padre Allegra aveva cominciato a tradurre la Bibbia in cinese, il Papa aveva esclamato: «Dite a questo padre che nihil impossibile est oranti, laboranti et studenti, nulla è impossibile a chi prega, studia e lavora». Ditegli, continuò il Papa, che dovrà molto soffrire, ma non si abbatta, lavori con costanza. Io su questa terra non vedrò quest'opera, ma dal cielo pregherò per lui». E queste parole del Papa saranno di grande consolazione al nostro beato, soprattutto nei momenti più bui, quando l'opera sembrerà in qualche modo arrestarsi. Se è vero che la traduzione della Bibbia in cinese fu il suo pensiero dominante, la sua occupazione principale, è anche vero che non mancava di svolgere un intenso apostolato, predicando, confessando, assistendo gli ammalati e i bisognosi, in modo particolare i lebbrosi con i quali era solito trascorrere le sue ferie di riposo e le feste di Natale e di Pasqua. Era spesso ricercato per tenere esercizi spirituali a varie categorie, tanto che giunse a fare fino a 8 prediche in un solo giorno in 4 lingue differenti. All'intenso apostolato si aggiungeva la sua frequente corrispondenza in varie lingue, i suoi numerosi incontri e colloqui personali con le anime che andavano lungo gli Andi crescendo. Ci sono giunti scritti suoi in italiano, in latino, in francese, in inglese, in tedesco, in cinese, ma sappiamo che conosceva anche il greco, l'ebraico, il siriaco e probabilmente l'elenco è incompleto. Conosceva tutti i libri della biblioteca, dello studio biblico, che poi più tardi fonderà, addirittura arrivava a leggere in una notte un libro di circa 300 pagine. Era sempre disponibile per un consiglio, per una confessione. Un testo dichiara: se uno veniva per confessarsi, per avere direzioni spirituali, per proporgli un caso difficile, per chiedergli l'elemosina, egli subito l'accoglieva, non considerando ciò un perder tempo, un ostacolo, ma sprone e aiuto all'opera. Cioè, il beato era molto consapevole che le opere di Dio crescono e si sviluppano soprattutto con la grazia di Dio, e la grazia di Dio noi l'attiriamo su di noi soprattutto con la carità, esercitando la carità. Quindi ogni opera buona che noi facciamo diventa non un ostacolo, ma anzi un aiuto nel compiere l'opera del Signore, che per lui era quello di tradurre la Bibbia in cinese. La fede era la sua forza, una fede che lui stesso nelle memorie descrive come rocciosa, massiccia, ardente ed entusiasta. Tuttavia, il suo impegno incise notevolmente sulla sua salute. Talvolta gli capitava, durante la notte, passeggiando nel corridoio del dormitorio del seminario, recitando il rosario, di cadere privo di sensi, e dopo qualche ora passata in quello stato, riavendosi, tornava in camera e s'addormentava, senza che nessuno dei seminaristi si accorgesse di nulla. Accusava sempre più stanchezza, cefalea, deperimento psicofisico, tanto che nella notte dell'11 aprile 1939 dovette, su consiglio medico, rimpatriare. Lui stesso scriverà: «Forse abusai alquanto della resistenza di frate Asino, sì che nel 1938 cominciai a sentirmi stanco e l'anno dopo dovetti cedere a un attacco di neurastenia e per ordine del medico tornare in Italia». In Italia, un giorno che era a Roma, il padre Allegra si incontrò col ministro generale, che l'interrogò: «Figlio mio, come stai? Come ti senti? Me lo vuoi dire?» Il padre Allegra, con riverenza e fiducia, le disse: «Padre reverendissimo, voglio tornare in Cina a compiere il lavoro che mi fu commesso, la versione integrale della Bibbia in lingua cinese. Ma ho un ostinato dolore di testa, come se delle tenaglie me la stringessero». Quindi vediamo il suo desiderio ancora di tornare, di consumarsi per quest'opera della traduzione della Bibbia in cinese. Il generale a quelle parole le disse: «Ebbene, figlio mio, ti piaccia inginocchiarti, e io, come il Santo Padre Francesco benediceva frate Leone, ti benedico. Ti ti benedica il Signore, ti custodisca, eccetera. Poi il padre generale gli pose le mani sul capo e subito il padre Allegra se lo sentì rilasciato e leggero. Ebbe ancor di poi dolore di capo, ma non più così forte né continuo come prima. Da Roma, sceso in Sicilia, in un suo incontro con Suor Lucia Mangano, dopo essere stato esortato a perseverare nell'opera biblica intrapresa da questa santa suora, fu da lei invitato a recitare l'ufficio divino passeggiando lungo il viale di casa Sant'Angelo. Perché lungo quel viale? Più tardi seppe che in quel viale avevano camminato Gesù e la sua santa madre assieme alla serva di Dio. Un altro giorno la santa suora gli disse: «Se lei si farà apostolo della madre addolorata, non passerà per il purgatorio». Infatti, più tardi, Beato Allegra cercherà sempre di diffondere con grande entusiasmo la devozione alla Madonna e anche all'addolorata, traducerà anche in cinese alcuni opuscoli. E sarà proprio anche l'incontro con la Beata che riaccenderà in lui il fervore e l'amore alla Madonna. Rimessosi alquanto in salute, ne approfittò per approfondire ancora di più i suoi studi biblici, ma sentiva sempre più nel suo cuore che il suo posto era la Cina, e così nel dicembre del 1940 intraprese di nuovo il suo viaggio per Pechino, passando per Lisbona, Stati Uniti e Giappone, anche perché era scoppiata la guerra, no? A Lisbona dovette intrattenersi 2 o 3 mesi in attesa della nave, ed ecco che lì, poco dopo Natale, un foruncolo cresciuto lì in gola minacciava di soffocarlo. S'applicano cataplasmi, ma invece di sciogliersi si indurisce. È chiamato un dottore che predispone l'operazione per il giorno seguente. Nella notte il beato prega fervidamente il santo di Lisbona, cioè Sant'Antonio, che noi conosciamo, Sant'Antonio di Padova, ma che è nato appunto a Lisbona. S'addormente, sul far del mattino un gorgogliare putrido annuncia il dissolversi del male. Il medico, verso le 9, arrivato per l'operazione, non nasconde lo stupore. Il beato per 3 volte vuole recarsi presso la cattedrale, dove sorgeva la casa natale di Sant'Antonio, per celebrare la Santa Messa in ringraziamento d'essere guarito. Si recò anche in quel periodo a Fatima, dove incontrò i genitori dei veggenti e altri congiunti. Incerto di quando sarebbe partito, si avvia a studiare anche la lingua portoghese. Il 14 febbraio poté finalmente prendere la nave diretta a New York, sperimentando in quella traversata la più violenta tempesta della sua vita. E proprio su quella nave battezzò un bimbo di 2 sposi calvinisti, imponendogli il nome di Paolo. Conversò a lungo anche con ebrei di varie nazionalità, quindi vediamo come anche nei viaggi non perdeva tempo, ecco, studiava, leggeva o si dava all'apostolato. Il 27 febbraio del 41 sbarcava a New York, raggiungeva San Francisco e lì riprendeva il viaggio per il Giappone, nonostante gli eventi bellici della guerra del Pacifico. Dal Giappone partì per la Cina, raggiungendo Shanghai l'8 aprile 1941, e durante il tratto di viaggio in treno Shanghai-Pechino subì anche un assalto al treno, dove gli vennero sottratte 2 valigie. Che contenevano tra l'altro la Vulgata, il Nuovo Testamento in lingua greca, il breviario e l'edizione tascabile della Divina Commedia. Pensate che lui tradurrà anche la Divina Commedia in cinese, e tradurre la prosa non è affatto facile. A Pechino venne nominato cappellano dell'ambasciata italiana, riprese in mano i manoscritti lasciati a Anqiang, custoditi dalle suore francescane missionarie d'Egitto, e completò la traduzione dei libri storici, sapienziali e profetici. Anzi, il libro di Esther, ad esempio, lo tradusse mentre si trovava in domicilio coatto da parte dei giapponesi nella missione francescana di Taiyuanfu, nello Shaanxi, dove si era recato per tenere un corso di esercizi spirituali. Intanto la prima stesura della Bibbia andava completandosi, ma nel cuore di Padre Allegra cresceva sempre più la consapevolezza che aveva bisogno di accurate revisioni prima di essere stampata, così scrive nelle memorie. Di mano in mano che mi avvicinavo alla fine della traduzione del Vecchio Testamento, mi ponevo tanti problemi. Come farne la revisione e la correzione letteraria? Come presentare l'opera alla Chiesa cinese? Mi apersi su questi dubbi con alcuni amici e i più pensavano che a voler far presto bastava che un letterato cinese cristiano che perfettamente intendesse la mia versione la correggesse per quel che riguarda la forma letteraria. In un primo tempo chiesi al padre delegato che un padre mi aiutasse, ma ben presto mi accorsi che ciò non bastava. Occorreva formare agli studi biblici un gruppo di padri che con competenza, correggendo la mia versione di mano in mano, mi aiutassero anche a stendere le note, le introduzioni e i singoli libri. Bisognava insomma formare una scuola o studio biblico. Occorreva accrescere la nostra biblioteca e al più presto pubblicare il primo libro, i Salmi, per vedere come veniva accolto e quali critiche gli si muovevano. Cominciai perciò timidamente a suggerire al padre delegato la costituzione di uno studio biblico, con lo scopo di arrivare all'edizione della Bibbia in lingua cinese. Il molto reverendo padre Alfonso Schnusenberg, che aveva un cuore apostolico e una grande fiducia in Dio, fece sua l'idea e mi secondò poi quasi sempre. Così, nel 1945, nasceva lo studio biblico francescano a servizio delle scienze bibliche. Ecco, facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo. Bene, continuiamo il racconto della vita del beato Gabriele Maria Allegra. Abbiamo visto come nel 1945 nasceva a Pechino lo studio biblico francescano. È bello notare come negli statuti scritti dal nostro beato si trovi questo comma: finita la versione e la stampa di tutta la Sacra Scrittura, i padri stimano proprio dovere divulgare i celesti misteri della Madre di Dio e difenderli, se occorre, sino all'effusione del sangue. Nel 1946, nella nuova sede di Li Quang Kiao, veniva alla luce il primo volume dei Salmi, l'anno seguente il volume dei Libri Sapienziali, l'anno ancora successivo a Pechino il Pentateuco. Nei 3 anni di soggiorno a Pechino si trova a cambiare 4 sedi. Incontrò varie difficoltà, come l'impossibilità di tirare fuori dalle casse la sua piccola biblioteca per lo spazio ristretto in casa, per la mancanza di soldi per la stampa della Bibbia. Ma comunque il progetto andava avanti. A causa della guerra, nel 1948 lo studio biblico con sette frati venne trasferito a Hong Kong, anche perché in quel periodo furono espulsi i religiosi. Gli anni 50 segnarono proficuamente la rimanente traduzione della Bibbia. Nel 1956 dovette trasferirsi in Singapore per elaborare lo statuto di fondazione dello studio sociologico. La finalità dello studio era di elaborare una somma antieretica per diffondere il pensiero cristiano nell'ambito sociologico. Nelle memorie troviamo così scritto: «Sulla nave che mi portava a Hong Kong lessi attentamente la vita di Gesù del padre Fernandez e qualche altra opera biblica riguardante la storia e la geografia del Nuovo Testamento. Fra l'altro lessi una speciale somma anticomunista in lingua francese, chiara, vivace, soda, positiva. Farla tradurre in cinese non conveniva perché l'ambiente culturale della Cina è diverso da quello francese, da quello europeo. Ma non far nulla, mentre i comunisti si erano impadroniti della Cina e stavano per impadronirsi dell'Asia, mi sembrava un atto di viltà. Mi venne in mente che solo un centro di studi sociologici potesse controbilanciare in qualche modo la forte, massiccia e velenosa propaganda comunista in Cina. Questo popolo, nella sua grandissima maggioranza, non conosceva il messaggio sociale dei Vangeli, né la dottrina sociale dei padri della Chiesa, né i grandi documenti del Sommo Pontefice. C'era tanto, anzi c'era tutto un lavoro da fare, traduzione e commento dei documenti sociali pontifici. Possibilmente bisognava entrare in qualche università per insegnarvi la sociologia cristiana. Queste, se ben ricordo, erano le idee che rimuginavo sulla nave che da Bombay mi portava in Singapore. Come l'ordine con una nullità aveva avviato e sostenuto fino allora con un certo rendimento lo studio biblico, tanto più avrebbe potuto sostenere lo studio sociologico o un centro sociale, dato che possedeva un bel numero di laureati o licenziati in scienze sociali. Forse non avrei usato parlare di questo piano, tanto più che avevo sulle spalle il lavoro biblico e questo mi bastava, se prima di lasciare l'Italia non avessi avuto una conversazione con Don Luigi Sturzo. Preso l'appuntamento conveniente, un pomeriggio di novembre, mi pare il 21, mi recai da lui. Don Sturzo, ultra ottantenne, dagli occhi vivissimi e soprattutto dalla limpida logica del ragionamento, mi dette l'impressione che io parlassi con un uomo di 60 anni. Aveva presenti le sorti politiche, direi, del mondo intero, e questa chiarezza di visione gli derivava dalla chiara visione dei principi sociali. Io rimasi meravigliato, intanto, dell'acume con cui giudicava la situazione cinese e in genere di tutta l'Asia e di tutto l'Oriente, l'Estremo Oriente. Parlammo di tante cose, filosofia, sacra scrittura, teologia e infine anche di sociologia. Gli feci presente l'immenso danno che faceva la propaganda comunista, e lui: «Le idee storte si combattono con le idee giuste». Certo, il professore Sturzo non immaginava come questa frase mi avrebbe obbligato a pensare poi intensamente a un centro sociale cristiano. Più o meno lo stesso posso dire circa le conversazioni avute col mio vecchio amico Sua Eccellenza Alberto De Stefani, che conoscevo sin dal 1939, e di una lettera scrittami dal padre Gemelli in risposta a certi miei dubbi. Quando sull'Oceano Indiano mi avvicinavo a Singapore, sede del visitatore apostolico per i cinesi della diaspora, io avevo visto e parlato soltanto col professore Sturzo e avevo letto la somma anticomunista scritta in francese. Mi sembrava che fosse un'opera necessaria alla Chiesa di Dio in Cina e quindi il locale, il personale, le spese non indifferenti che bisognava provvedere a affrontare per erigere un centro sociologico non mi spaventavano, anzi, mi spingevano a andare avanti. A volte, continua sempre lui che scrive, le vite dei santi, lette dai peccatori, fanno del male non solo a colui che legge, ma anche a coloro che costoro coinvolgono nell'attuazione dei propri sogni. Ma io francamente pensavo di agire come il padre Massimiliano Kolbe, dimenticando che egli era un vero apostolo e un vero santo, mentre io ero un vanesio presuntuoso. Quindi nelle memorie dice: io sognavo questo centro sociale per respingere, diciamo, le idee comuniste, fronteggiare gli errori, ma dall'altra, nella sua umiltà, si vedeva un povero niente. Dice: io facevo questi sogni come se fossi stato un San Massimiliano, ma ero il povero padre Gabriele Maria Allegra. Sta di fatto che il nostro beato, giunto in Singapore, si reca a far visita al visitatore apostolico per i cinesi di oltremare, confidandogli ciò che aveva sentito nel cuore, cioè questo bisogno di creare un centro di studi sociologici per fronteggiare l'eresia comunista. Questi gli disse di stendere un promemoria e presentarglielo, ma il fatto che il programma era già pronto e il padre Allegra che lo aveva steso glielo presentò. Ed è bello vedere come questo promemoria manifesti tutto l'ardore missionario di questo beato. Così leggiamo, ad esempio: il numero dei tabernacoli è diminuito dell'80%. 3.000 missionari sono stati espulsi e la maggior parte delle chiese o confiscate o quel che è peggio adibite a usi profani. La forte parola di Leibniz riguardante lo scisma orientale esprime meravigliosamente il dolore dell'anima cristiana di fronte allo sfacelo della Chiesa in Cina. Tutte le lacrime dei fedeli non sono bastevoli a piangere tutta la sventura. Dunque non possiamo far nulla? Nessuna via ci resta aperta? Dobbiamo o no preparare l'avvenire di questa gloriosa chiesa cinese che sta soffrendo la più atroce persecuzione che il corpo mistico di Cristo abbia mai sofferto nella sua storia? La risposta a queste domande costituisce la ragione e il contenuto del presente promemoria. Il vicario apostolico naturalmente fu entusiasta, nel leggere questo promemoria del beato Allegra. E in breve tempo, superate tutte le varie difficoltà, nell'aprile del 1959 la costruzione dello studio sociologico poteva dirsi terminata. A dirigerlo nei suoi primi passi venne chiamato a Hong Kong, da Hong Kong, lo stesso padre Gabriele Allegra, che lo dirigerà fino al 1963 affidandolo alla protezione di San Giuseppe. San Giuseppe che considerava, sono parole sue, modello dei sacerdoti, perché fu custode di Gesù e Maria e perché visse con umile e segreto eroismo di preghiera, di lavoro, di carità. Intanto, il 25 dicembre 1968, il beato poteva presentare il volume unico della Bibbia in cinese, detta la Bibbia di Natale o la Bethlehem, proprio perché uscita il 25 dicembre. Il 26, cioè il giorno dopo, ne depose una copia nella cappella del convento davanti al quadro del cuore immacolato di Maria, cantando con tutti i collaboratori il Magnificat. A dire la verità, ogni libro che usciva lui lo deponeva davanti al cuore della Madonna e cantava il Magnificat perché riconosceva che quell'opera era solo della Madonna. Lui era nient'altro che uno strumento nelle sue mani. L'anno seguente, cioè il 1969, venne ricoverato per circa un mese all'ospedale Canossa per disturbi cardiaci e in questo periodo scrisse due opuscoli. Dopo un periodo di convalescenza dovette rientrare in ospedale per altri 2 mesi per scompenso cardiaco e in questo tempo scrisse un corso di esercizi spirituali. Per le sue condizioni di salute venne esonerato dalla responsabilità di prefetto dello studio biblico. Rientrò definitivamente a Hong Kong per dedicarsi alla composizione del dizionario biblico. Cioè, quindi vediamo come il suo riposo, come dice un biografo, consisteva nel cambiare genere di lavoro, ma non si quietava mai, non si fermava mai. O pregava, o studiava, o leggeva, o predicava, o scriveva, ecco, non era mai con le mani in mano. Il 23 febbraio 1973 dovette rimpatriare in Italia per un periodo di riposo a causa di disturbi ipertensivi. Ma appunto il suo riposo consisteva nello scrivere libri, nell'approfondire la Sacra Scrittura. E il 15 aprile 1975 poteva dare alle stampe il dizionario biblico che raccoglieva 3.000 articoli scritti da lui insieme ai suoi collaboratori. Il 7 luglio dello stesso anno, per volere del suo superiore, mise mano alla sua autobiografia che completò il 23 ottobre e che constava di 5 quaderni di 582 pagine. I mesi di novembre e dicembre segnarono una lista di impegni, di predicazioni in Corea, in Giappone, nella missione di Hushiro dello Hokkaido, e il 23 rientrò a Hong Kong. Il 19 dicembre si recò a Coloane per trascorrere con i suoi lebbrosi, come sua consuetudine, il suo ultimo Natale. Viveva insieme a loro, ci attestano i testimoni, da fratello, da padre ed amico. Era convinto che se la parola dell'uomo sembra ammutolire davanti al mistero del male e del dolore, la parola di Dio svela che anche quelle circostanze sono misteriosamente abbracciate dalla tenerezza di Dio, che si rende presente anche attraverso la carità dei suoi discepoli. E in questa sua predilezione per i lebbrosi vediamo l'anima squisitamente francescana, ecco, era davvero il padre Allegra un discepolo di San Francesco. Era anche un grande amante della povertà serafica. Rientrando a Hong Kong, il venerdì 23 gennaio 1973, la mattina non riesce a celebrare, nel pomeriggio celebra la messa e nonostante fosse ancora spossato, torna al suo lavoro nella sala comune dove i padri del biblico lavoravano insieme sulla Sacra Scrittura. Padre Teobaldo si accorse che Padre Allegra si mostrava confuso. Tuttavia il beato non volle riposare, continuò il commento al Salmo 54, versetti 18-19, di sera al mattino a mezzogiorno mi lamento e sospiro, ed egli, il Signore, ascolta la mia voce, mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono. Il commento rimase incompleto perché di lì a qualche giorno morirà. Aveva scritto poco prima: la sorte più invidiabile per un francescano che non ottiene la grazia del martirio è proprio quella di morire lavorando. E qualche giorno prima, quasi ne avesse avuto il presentimento, scriveva: «Forse, sorella morte, mi troverà mentre scrivo del Verbo o mentre lavoro su qualche salmo di Davide». L'indomani si recò in cappella per concelebrare, poiché stentava a respirare a causa di una forte tonsillite, alle ore 9 venne trasportato all'ospedale Canossa. Non riuscendo a parlare, scrisse che voleva confessarsi indicandone il nome. Dalle analisi cliniche risultò un'infezione al sangue. La domenica mattina, 25, l'infermiera, Sor Giuseppina Gamba, gli chiese se desiderava comunicarsi durante la Santa Messa della comunità oppure quando sarebbero venuti a visitarlo i suoi confratelli. Con un filo di voce rispose: adesso. Gli fu quindi portata la comunione alle ore 8. Come aprì la porta, racconta la suora, trovai il padre seduto sulla sedia, ma si inginocchiò subito per terra. Gli feci cenno di alzarsi e l'aiutai perché si mettesse a sedere, ma si rifiutò. Volle ricevere la sua ultima comunione in ginocchio, nonostante fosse stremato di forze. Il padre Joseph Carrà del Pime, che gli portò il viatico, attesta: il modo con cui egli si inginocchiò quando gli presentai l'ostia santa mi rivelò una fede così viva che imparai come si deve adorare l'Eucarestia. Il mattino del lunedì ritornò il chirurgo, suggerì un intervento. Prima di lasciare la camera, il padre Allegra fece cenno che desiderava il rosario, perché non lo riusciva a trovare. L'avevano cambiato gli abiti e non c'aveva nelle tasche il rosario. La suora l'assicurò che lo avrebbe trovato nel suo comodino al ritorno e gli chiese alle suore di recitare il Magnificat se mai fosse morto. Era questo anche un altro desiderio, l'aveva detto anche ad altri confratelli: quando morirò cantate il Magnificat, ecco, per ringraziare la Madonna di tutte le grazie che mi ha fatto. Le suore promisero, di sua mano firmò la richiesta dell'intervento chirurgico e l'ultima firma del padre Gabriele. Portato in sala operatoria gli venne fatta l'anestesia locale, poi venne fatta l'incisione, posto il tubo d'argento dentro alla trachea, ma era già troppo tardi. Si tentò ogni mezzo umano, ma era spirato. Era mezzogiorno. Così cessò di battere quel cuore che aveva tanto amato Dio e gli uomini e in modo particolare il suo caro popolo cinese. Più tardi il fratello Sebastiano attesterà: lo fece santo la Madonna. Ecco, vorrei spendere un po' gli ultimi minuti proprio per sottolineare l'aspetto mariano, che è davvero preponderante nella sua vita. Qualche anno prima dell'ordinazione sacerdotale aveva scritto ai genitori: a me sembrava così difficile studiare tanto per arrivare al sacerdozio, e lo dissi alla mamma, ma la mamma mi rispose: anche San Giovanni Bosco credeva di non arrivarci. Eppure la Madonna lo consolò con queste parole: ogni cosa a suo tempo, niente è difficile. Cara mamma, conclude, sono passati 11 anni da quella sera e quel tempo, quel giorno tanto lontano e già vicino. La Madonna mi ha guidato sino all'altare. Ancora, spesso sento che la Madonna dolcemente dirige la barchetta dell'anima mia verso il mio sogno, per vie sconosciutissime e impreviste. A me non resta che abbandonarmi a lei. Aveva fatto il proposito di vivere per piacere a lei. Devo crescere, scrive, nella conoscenza e nell'amore di Maria, altrimenti, in mezzo alle difficoltà fisiche e morali nei quali mi dibatto, sono perso. Nei suoi scritti si trovano tante espressioni che manifestano il suo ardente amore alla Madonna. Così scrive, ad esempio: la sede della sapienza mi sta sempre davanti e alla sua suave presenza io scrivo. Io nomino sempre la Madonna, la Mamma Maria. Sì, perché il buon Dio tutte le grazie ce le concede per mezzo di lei. Io ho poco tempo, scrive ancora, ma mi sono proposto di adoperare tutti i ritagli che le mie occupazioni mi lasciano allo studio della Vergine Benedetta. Ancora, la Madonna è stata la mia sola guida, lei tutto il mio ideale, l'unica ragione della mia vita e della mia speranza. Tutti i misteri della vita della Madonna gli erano cari, ma si sentiva attratto soprattutto dal culto al cuore immacolato di Maria. Infatti scriverà anche un libro dedicato, Il cuore immacolato di Maria, via a Dio. Nei riguardi della Madonna scrive: non sono mai stato limitato a una o un'altra forma di culto. Tutta la gloria, tutte le ricchezze della madre appartengono ai figli. Non posso negare che fino al 1941 fui attratto specialmente dai dolori della Madonna e più dell'Immacolata. Poi mi pare d'aver trovato nel cuore immacolato di Maria tutte le grandezze, le perfezioni, la missione, il mistero, anzi tutti i misteri mariani. Non sarei francescano se non vedessi nel centro di tutti i misteri mariani l'Immacolata, e anche oggi mi sento a volte come preso per incantamento, come affascinato dalla Madre Celeste, dal suo cuore di madre, di vergine, di regina. In fondo si tratta del suo cuore immacolato, dell'Immacolata. Oltre al Santo Rosario quotidiano di 15 misteri, recitava soventemente il Magnificat per esprimere al Signore e alla Madonna i suoi sentimenti di ringraziamento per le grazie ricevute. «Voglio recitare il Magnificat, spesso», scrive, «voglio recitarlo bene. La Mamma Santa mi darà il suo santo amore. In punto di morte, mamma, come mi abbandonerai se io tante volte ti ho invocato su questa terra?» Nella sua vita si adoperò ad agire per mezzo di Maria, con lei, in lei e per lei, secondo gli insegnamenti di San Luigi Guignon de Montfort. «Se la Madonna mi benedice», scrisse, «la Sacra Scrittura verrà tradotta in cinese, altrimenti non farò nulla. Per ottenere questa benedizione devo vivere con Maria, in lei e per lei». Devo dire, egli dichiara, che in tutte le difficoltà, in tutti i passi decisivi per l'opera a cui ho messo le mani, per tutti i bisogni ricorro a lei e sono sempre esaudito. A volte mi pare in maniera quasi miracolosa e dire che gliene faccio di tutti i colori. Quando ho bisogno del suo intervento le dico: mamma, cominciamo, ovvero io comincio nel tuo nome, sta a te di fare il resto. E se sapesse, confida un confratello, quanto sono audaci le mie speranze. Le dico: mamma, per quest'anno ho bisogno di tanta carta, tanti soldi, di tanti volumi, e tutto arriva. E al padre Marcellino Salamone confidava: mi vedo sempre aiutato in modo visibile dalla Beata Vergine, per cui vorrei quasi dire di essermi abituato al naufragio e al salvataggio. Sai come le parlo, scriveva il cugino, con una faccia tosta spettacolare, le racconto tante lastime, cioè lamentele, che alla fine la Madre Santissima, per non mentire che lei è l'aiuto dei peccatori, paga tutte le mie spese e mi dice: com'è che non hai fiducia in me? Non ci basta l'esperienza passata? Ancora da novizio, appena entrato nell'ordine, sul retro di un'immaginetta aveva scritto: O Madre mia, a te mi consacro, pensaci tu, dammi la grazia della vita missionaria e fammi utile. E questa consacrazione continuava a rinnovarla frequentemente. Soleva esprimere così, in sintesi, la sua consacrazione: Totus tuus ego sum Maria, tutto tuo sono, o Maria. Cercava soprattutto di fare tutto per mezzo di Maria, con la piena fiducia che operando per mezzo di lei gli sarebbe stato facile portare tutto a compimento. Per me, scrive alla mamma, la vita spirituale è la cosa più semplice di questo mondo. Consiste solo nel vivere con la Madonna, come Gesù amore. E una delle sue frasi preferite era proprio questa: Gesù bambino guardava negli occhi della madre sua immacolata, leggeva in essi la volontà del Padre e la compiva, e commentava: Sta ben qui l'essenza della consacrazione, guardare bene, attentamente, sempre alla Madre Immacolata, e così compiremo generosamente e lietamente la volontà del Padre. E con queste parole compendiava il significato profondo della formula mariana: far tutto per mezzo di Maria. Ecco, guardando Maria, vedere la volontà di Dio. Nel suo opuscolo Peregrinantibus et Interagentibus si legge: L'anima comincia chiedendo di conoscere sempre meglio e sempre più Maria, quindi il primo passo è conoscere la Madonna. Poi continua chiedendole di partecipare alle virtù del suo cuore immacolato. Ecco, alla conoscenza segue l'amore, anche la volontà di assomigliarli. E termina con la sublime supplica abitare in quel cuore e in esso unirsi al cuore di Gesù a gloria del Padre. Il padre Allegra si sforzava di avere di lei una conoscenza sempre più intima, amorosa, soprannaturale, mistica e non soltanto storica, biblica, teologica, intellettuale. Scriveva: Non si conosce abbastanza Maria e non la si conosce adeguatamente se Gesù e lo Spirito Santo o lei medesima non ce la rivelino. Ecco perché sono importanti le ginocchia. Ecco, si conosce con le ginocchia, nel senso che abbiamo bisogno di luce per poter entrare nel mistero di Maria. E continua lui: Come Bernardetta davanti alla grotta, noi chiediamo che la Madonna ci riveli se stessa, il suo nome, cioè, secondo il significato biblico, quello che essa è. E quello che essa può, come a dire, cos'è lei nei riguardi della Santissima Trinità, del corpo mistico di Cristo e di ogni singolo membro di esso mistico corpo? O Salvatore adorato, pregavo, fammi sentire qualcosa, comunicami tu una fiamma del tuo amore per la Madonna Celeste, perché da solo, pur desiderando di amarla sino alla follia, non ci riesco punto. Tu l'hai scelta anche per Madre nostra, insegnaci dunque a venerarla, a obbedirle, ad amarla sempre più, a crescere immensurabilmente in questa dilezione. Voglio crescere in questo amore, crescere sino al punto che non sono più io, ma sei tu che in me ami la mamma. Insomma, il mio desiderio e la mia brama sarebbe quella di amare te col cuore dell'Immacolata, di amare la Madre Immacolata col tuo cuore. Non mi piace, conclude, le teorie complicate, le distinzioni sottili quando si tratta della mamma tua. Mi basta sapere che tu, Verbo del Padre, nascesti da lei e la chiamavi mamma e la veneravi e la obbedivi. Il tuo esempio mi convince che la nostra devozione per la mamma a noi sembra fuoco e invece soltanto ghiaccio. O Gesù, dacci il tuo spirito che ci incendi. Fuoco, 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 ti grido con Santa Caterina da Siena. Ecco, il padre Allegra era rattristato, no? Nel leggere, nel sentire tanti insigni teologi che erano freddi verso la Madonna e che quasi ritenevano la devozione alla Madonna un ostacolo ad amare Gesù. Lui diceva invece è proprio l'incontrario. È la Madonna che ci insegna ad amare Gesù, e più noi amiamo la Madonna, più ameremo Gesù, e più amiamo Gesù e più cerchiamo di imitarlo nel suo amore verso la Vergine. E per questo anzi si sentiva sempre inadeguato nel suo amore verso la Madonna e diceva: «Sono convinto di non aver corrisposto a tanto amore, anzi di essere stato ingrato, sordo, trascurato, negligente. Confesso che se avessi corrisposto a questa grazia di sentire che la Madre di Gesù è la nostra Madre, sarei un sacerdote fedele, proteso verso la perfezione, mentre invece sono la miseria in persona». E concludeva: «Spero di cominciare un bel momento a vivere per piacere a lei». E noi sappiamo che senz'altro ci è riuscito. E fu un grande apostolo anche della guardia d'onore del cuore immacolato di Maria. Ne sentì parlare dal confratello padre Beniamino Leung il 28 febbraio 1957 e subito volle farne parte. L'anno stesso dal Centro Internazionale di Monaco di Baviera, eletto direttore generale della predetta istituzione delle guardie d'onore del cuore immacolato di Maria, per l'estremo oriente si accinse a divulgarle in Hong Kong, Macao, Formosa, Singapore, cioè questo movimento mariano consacrato alla Madonna, che vuole essere la guardia d'onore della Madre di Dio su questa terra, come lo sono gli angeli santi in cielo. Per le guardie d'onore d'Italia compose l'opuscolo Il cuore immacolato di Maria via Dio, che come scrive nella premessa dovrebbe essere una guida spirituale per chi compie il pellegrinaggio al santuario del cuore immacolato di Maria San Marino e un itinerario per i devoti della Madre Immacolata, specialmente delle guardie d'onore del suo cuore. E proprio in questo santuario avrebbe voluto spendere i suoi ultimi giorni all'ombra della Madonna. Riempì la Cina, ci dice un frate, per quanto fu in suo potere di immaginette della Madonna. Scrisse allo zio: «Arrivato in punto di morte, non avrò che un solo desiderio, quello di vedere il viso della Madre Immacolata e di non guardare altro, sino a quando lei stessa non mi abbia accompagnato davanti al trono di Gesù, che allora non temerò più nulla». Bene, chiediamo a questo grande santo, missionario, apostolo, di mettere anche noi un grande desiderio di consumarci per la gloria di Dio, là nel posto dove il Signore ci ha messi, attraverso l'esercizio delle virtù, soprattutto attraverso la crescita nella pietà, nella devozione, nell'amore, ecco, verso la Madonna, verso Gesù, per poter anche noi un giorno cantare il nostro Magnificat nell'eternità, insieme al Beato Allegra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci diamo appuntamento venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.